Ave Maria, cari amici radioascoltatori da Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E Ave Maria d'Anna, Ave Maria.
Perfetto, Ave Maria. Allora, siamo servi inutili, speriamo di fare il nostro dovere. Iniziamo sempre con questa, che è una cosa che credo sia così importante, invitiamo tutti gli ascoltatori, vero? A fermarsi 2 minuti, no? Per fare questo atto di riparazione, visto che quelli che oltraggiano e offendono il Signore sono tanti, quelli che riparano sono pochi. Allora vorremmo allargare questo numero dei riparatori e se volete collaborare, ecco, con Maria Santissima Riparatrice e con tutti i santi che sono riparatori, facciamo questo bel atto di riparazione, insegnato dall'angelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Perché facciamo il segno della croce? Perché quello che stiamo facendo lo facciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per cui è la nostra fede ed è così importante fare il segno della croce e pensare anche al significato. Ogni azione che compio la faccio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non nel nome di falsi profeti, davvero, ma nel nome di Dio, uno e trino, la nostra fede. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Vedete, questo atto di riparazione è di una potenza, diciamo, inaudita, no? Cioè, noi chiediamo per i meriti infiniti, non per i meriti limitati, ma infiniti, del Sacratissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, Corredentrice, noi chiediamo questa cosa alla Santissima Trinità. Per cui non è una preghierina, una giaculatoria da dire come se avesse il valore di poche parole. Questa praticamente è una, come dire, è un dardo che squarcia le nubi praticamente dell'incredulità, della poca fede. Vedete, noi diciamo credo, adoro, spero e ti amo. Per cui la proposta fatta da San Michele a Fatima è di una potenza inaudita, ma gli uomini sono distratti e non capiscono i suggerimenti che vengono dall'alto. Ma dovremmo celebrarla ogni volta che si entra in chiesa, ecco, ad ogni santa messa, ma non ci rendiamo conto. Siamo così superficiali, questo significa che abbiamo una fede superficiale. Bene, allora facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa un mio Signore che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Vedete che se arrivassimo al punto di togliere la consacrazione alla Santa Messa, almeno che sti cristiani sappiano fare la comunione spirituale, perché sennò veramente siamo persi, ma la fede, la fede, la fede. Pensavo anche a questa notizia, per esempio, sai, dei genitori di Charlie, né? Praticamente hanno ritirato, cioè si sono adeguati al pensiero corrente, cioè sin dall'inizio, Anna, non so se tu ricordi, avevamo detto così: ma cosa volete pregare per gli avvocati, ma volete pregare per i medici, ma guardate, dobbiamo pregare per ottenere il miracolo, così guarisce il bambino, guariscono gli avvocati e guariscono anche i medici. E invece noi abbiamo fatto una battaglia, no? Che praticamente non è servita a nulla, in quanto alla fine hanno ceduto proprio i diretti interessati, che dicono niente, non lasciamolo morire. Per cui questa qui è la fede che non dura fino all'ultimo momento. E questo è il problema. Allora, mancava la fede, perché con la fede avremmo ottenuto il miracolo, sicuramente, perché era un bene per l'umanità, sarebbe stato un miracolo strepitoso. Cioè, tutti dicono che non è possibile guarire per le preghiere di tutti i cristiani, ma dei cattolici che credono, però io credo per quelli che non credono. Questi non so se sono anglicani, però questi genitori non so se sono cattolici o se sono anglicani. Bene, praticamente uno arriva fino al giorno prima di morire e perde la fede, ma tu pensa un po'. Per cui è l'impostazione del pensiero di oggi della gente di poca fede, perché, torno a dire, allora, facciamo una crociata di preghiere e di sacrifici offerti per la guarigione di Charlie. Bene, guarendo lui guarivano tutti. Invece, andiamo avvocati, cioè dei depistati, il demonio sempre ci fa fare un sacco di fatiche, no? Per niente. Cioè ci invita a entrare alle rotonde, no? Quelle che ci sono nella strada, ecco, e continuare a girare finché abbiamo finito il carburante, abbiamo consumato anche i copertoni e poi ci fermiamo perché non abbiamo più niente. Non abbiamo più gasolio o benzina nel serbatoio. Invece la fede, diciamo che squarcia le nubi dell'incredulità. Gesù ha fatto risuscitare il figlio della vedova di Nain, ha risuscitato Lazzaro che era morto da 3 giorni. Noi crediamo in quel Gesù là, ma non è vero che crediamo in quel Gesù là, perché non chiediamo i miracoli di quel Gesù là, ecco, dico così per intenderci, no? Allora, praticamente questo pensiero, no, del mollare tutto è anche quello di oggi, cioè sti cristiani che vedono quel che sta succedendo, no? Ma perché non si riuniscono? Ma devono avere però la fede nella verità, però, perché altrimenti se non abbiamo la fede nella verità ci adeguiamo al pensiero corrente, come hanno fatto anche questi poveri genitori che a un certo momento si sono arresi. Non c'è più niente da fare. Vedi che manca la fede. Si può fare tutto, si può ottenere la guarigione del bambino, miracolosa, tutto posso in colui che mi dà forza. E allora parlano questi, parlano quelli, se parla pure il Papa, ma praticamente sì, offriamo l'ospedale. Ma offriamo la fede che non abbiamo. Io credo per quelli che non credono. Vedi che tu non ottieni nulla perché non hai neanche fede per te, come fai a averne anche per gli altri? Questa è la situazione, praticamente il polso del cristiano di oggi, vero? Che è molto fiacca. C'ha una fede, fai da te, se l'hai inventata lui, e pensa che sia sufficiente. Tutto posso in colui che mi dà forza. Io credo. Tu credi? Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo. Sì, tu lo dici a memoria, ma in pratica mostri di non credere, perché quando è ora di fare una battaglia per vincere, l'hai persa. Non abbiamo fede. Appare la Madonna a Fatima, ci mostra tutto quello che è. Non abbiamo avuto fede, siamo in mezzo ai guai perché non abbiamo creduto. Il problema, la cartella clinica di questo tempo, sono queste 3 metastasi. Non credono, non adorano, non sperano e non amano. E basta. Basterebbe questo per fare una omelia alla domenica, sentite cari fedeli. A cominciare da me, prete, dovrei dire, Ecco, pregate intanto che aumenti la mia fede, perché anch'io sono fiacco come voi, perché non ho abbastanza fede per ottenere vocazioni, guarigioni, espansione del regno di Cristo, eccetera, eccetera. No. E invece ci siamo abituati, cioè omologati al pensiero dei senza fede, ma ne avessimo quanto un granello di senapa, ma neanche quello abbiamo. L'uomo è quello che è. Pensate un po', oggi è la festa di Giacomo, San Giacomo e Giovanni, e questi subito la mamma chiede se possono avere un posto alla destra e alla sinistra, ma capite? Cioè, vogliamo subito far carriera, ma la carriera la fa quando uno diventa servo di tutti, quando uno diventa piccolo il Signore lo fa grande, no? E invece vogliamo diventare grandi e poi finiamo per diventare piccoli, per restare quello che siamo. Allora, mi spiace molto, ecco, questa notizia di questi due genitori che hanno ceduto e si sono rassegnati a vedere il figlio morire perché abbiamo sbagliato la cura, che le cure, né quella dell'America, neanche quella del bambin Gesù, erano cure puramente sperimentali, no? La cura garantita era chiedere la guarigione del bambino e guariva mezzo mondo, perché era una prova che la preghiera ottiene tutto. Ecco, però, che te devo dire, Anna? Cioè, è una vita difficile per chi pensa in un certo modo e vedere che va tutto alla rovescia, no?
Che tristezza.
Ieri mi hanno mandato una fotografia, no, di due pappagalli, no? Che sono aggrappati con le gambe al ramo, no? Però hanno la testa in giù. Questo mi ha ispirato, voglio dire ispirato, dico, eccoli qua i cristiani, i sincretismi religiosi, che io li definirei dei sincretinismi religiosi, vero? E, ma proprio sincretinismi, nel senso, ecco.
Letterale della parola.
E poi abbiamo la bandiera arco, perché questi sono dei pappagalli molto colorati, con tutti i colori, no? E dico, guardali qua, testa in giù, gambe in su e colori arcobalengo, perché dico, questi sono balenghi praticamente, no? E noi ci siamo abituati, perché noi abbiamo da pensare alle cose nostre, no? Ma oggi cosa facciamo da mangiare, no? E che vestito, c'è la svendita, la moda, i capelli, la parrucchiera, le scarpe, i pantaloni, le gonne, ma in paradiso, va bene, il tuo corpo resterà qua a marcire e tu all'anima tua non pensi a niente, non pensi, no? Non pensi all'anima tua, cioè credi di pensare, ma come pensi? Stai pensando in modo che non otterrai frutto, perché non hai fede. E senza la fede non si può piacere a Dio. E noi non piacciamo a Dio con la fede che abbiamo, perché non l'abbiamo, questa fede. E va bene. Anna, allora, tu vuoi leggere la prima lettura?
Sì. Ecco, il cristiano, insegna luminosamente San Paolo, possiede tesori di verità e di grazia, ma in vasi di creta. Egli è infatti, come tutti gli altri uomini, passioni, debolezze, difetti e prove da superare, e deve talvolta subire persecuzioni da parte del mondo e attacchi dal maligno, che come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Tuttavia, ad ogni cristiano, come l'apostolo delle genti, Gesù rivolge la sua consolante e rassicurante esortazione: ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
Anna, pensa, no? Fratelli, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, no? Prima abbiamo parlato dei sincretinismi, no? Adesso mi arriva di nuovo il vaso di Creta, che diciamo è la prima parte della parola sincretinismo, ma volevo dire che per avere la fede fino alla fine, ma dico, sti cristiani, ma pregano per avere la fede fino alla fine, per avere questa perseveranza finale, questa perseverante fedeltà fino alla fine. Non vedete quanti cattolici poi diventano testimoni di Geova, buddisti? Ma che storia è questa qua? Vedete che manchiamo di fede. Invece loro che devono diventare cattolici, no, i cattolici, ma questo è veramente vaso di Creta, no, ma anche un po' di cretinaggine, vorremmo dire, eh? Perché mancano le radici, e allora questo seme della parola che è stata seminata ed è finita tra le pietre o sull'asfalto, se l'è beccata il nemico, e poi te ne propone un'altra parola, ti propone una parola che somiglia a quella di prima, ma non è quella, è già modificata, è una parola OGM. E così gli uomini senza fede credono a tutti gli imbroglioni, i falsi profeti che sono in circolazione. E se addirittura i falsi profeti ce li troviamo anche dove dovrebbero essere, diciamo, profeti garantiti, e cominciano a predicare cose che non le ha mai dette nessun santo, ma non le ha mai dette Gesù Cristo, non le ha mai dette nessuno, capite come siamo combinati? E allora questo è il tempo della confusione delle idee, e il nemico attacca quando vede che la fede è minima, quando vede che tu zoppichi, sta tranquillo, che ti sbrana, perché è come un leone ruggente che va in cerca chi divorare. Ecco, allora chiediamo la perseverante fedeltà, perché chiedere la fedeltà è troppo poco. Tu puoi dire, io sono fedele, sì, fino a un anno prima di morire, fino a un mese prima di morire, poi non sono più fedele. Per cui la perseverante fedeltà vuol dire che tu devi essere fedele fino a quando ti presenti davanti a Dio, ecco, per rendere, cioè quando rendi l'anima a Dio con questa fedeltà che è costata, per cui dovrai patire. Abbiamo sentito San Paolo, vero? Siamo schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati. Quanti disperati, siamo tribolati, è vero, siamo colpiti ma non uccisi, portando sempre dovunque nel nostro corpo Gesù. Ma è normale che sia così? Ma questi cristiani pensavano di essere già in paradiso, ma per arrivarci bisogna essere provati, la fede deve essere provata, la speranza deve essere provata, la carità deve essere provata, dobbiamo essere provati, e appena arriva la prova crolla la baracca. Ma capite? Allora i corsi di perfezionamento della fede, per dire, noi portiamo le anime, vero, a fare gli esercizi, adesso in agosto ne faremo degli altri qui in Italia, E la gente dice: benedetti, benedetto il Signore che vi ha mandati, ma noi queste cose non abbiamo mai sentite, ma se è così è tutto da rifare. E allora dice: però siamo contenti che qualcuno ce l'ha detto, perché noi pensavamo di essere nella norma, sì, nella norma sbagliata però, nella norma di coloro che quando è il momento di manifestare la fede nella prova piantano da tutto perché è troppo dura. Ecco, vabbè, io mi fermo perché Anna ha il commento di Don Dolindo su questa pagina meravigliosa e volentieri l'ascolto anch'io e preghiamo, 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 ma soprattutto perché la nostra fede languida, è vero, chiediamo almeno, Signore, io credo, aumenta la mia fede perché ne ho così poca, invece no, mi tocca sentire, no, delle persone che dicono: ah, signor Claudio, io ho tanta fede, signora, non lo dica più, non lo dica più che ha tanta fede, dica, dica, vorrei avere e dovrei avere tanta fede, ma mi rendo conto che ne ho poca. Invece queste ti dicono: guardi, io ho una grande fede, ma fammi la carità, non sposti neanche un granello di polvere, tu non le montagne, no? E pensa che presunzione, no? Che io ho tanta fede, ma ogni tanto me lo sento dire, dico: signora, mi faccia la carità, ritiri subito quella parola che ha detto, no? E si penta di averlo detto come atto di presunzione. Bene, ecco, Anna, a te la parola.
Allora, dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4. San Paolo stesso, che volentieri confidava ai suoi fratelli le pene che lo affliggevano nell'apostolato, aveva dato senza volerlo occasione ai malevoli di calunniarlo. Come colui che aveva nelle continue tribolazioni e negli insuccessi della sua missione il segno che Dio non gliel'aveva data e che egli agiva di proprio arbitrio. Ora l'apostolo, dopo aver detto che egli, come qualunque mortale, era come un vaso di fragile creta sottoposto alle angustie e alle tribolazioni della vita, determina meglio la natura di queste tribolazioni, le quali non erano segno della riprovazione di Dio, ma erano partecipazione della passione di Gesù Cristo. Né erano pene senza uscita e senza speranza, ma prove nelle quali si rendeva anzi manifesto l'aiuto di Dio. Per ogni verso siamo tribolati, esclama l'apostolo, secondo la forza dell'espressione greca, siamo tribolati in tutto e soffriamo pene di ogni specie, in ogni tempo e in ogni luogo. Ma nonostante queste tribolazioni non siamo oppressi, non siamo vinti, non siamo ridotti all'impotenza, ma continuiamo la nostra opera con evidente aiuto di Dio. Siamo nell'ansietà, camminando tra grandi difficoltà ed incertezze in certi momenti, e secondo l'espressione greca, come chi sta in imbarazzo e non sa a quale partito appigliarsi. Ma in queste incertezze non siamo disperati, perché riponiamo in Dio la nostra speranza, ci abbandoniamo a Lui e sperimentiamo il suo intervento misericordioso che ci guida e ci fa uscire d'imbarazzo. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, perché il Signore ci libera dalle mani dei nostri nemici. Ed anche quando sembriamo dei vinti, siamo abbattuti ma non perduti, anzi portiamo sopra di noi il segno più bello dell'autenticità del nostro ministero. Portiamo nel nostro corpo, ossia nella nostra vita mortale, la passione di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nei nostri corpi. Trionfando degli ostacoli, manifestiamo in noi la vita di Gesù, cioè il suo trionfo e la sua risurrezione. Come soffrendo ogni sorta di pene, manifestiamo in noi la sua passione e la sua morte. È un concetto importantissimo e fondamentale, per non disorientare le anime di fronte alle pene e persecuzioni alle quali sono esposti gli apostoli e in generale tutte le opere che vengono veramente da Dio. E perciò San Paolo vi insiste dicendo, di continuo, mentre viviamo, siamo dati in preda alla morte per causa di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. La morte dunque opera in noi per tutte le pene che soffriamo, e la vita in voi per tutti i buoni frutti che attraverso le nostre pene si operano in voi dalla grazia di Dio. È questa la grande fiducia che anima e sostiene gli apostoli, come animava il salmista quando diceva «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi, esclama San Paolo, crediamo nella potenza di Dio che ci sostiene nelle prove e perciò parliamo, cioè esercitiamo il nostro ministero con sincerità e costanza, nonostante tutte le tribolazioni. Parliamo lodando Dio nelle nostre pene, con la certezza di una vita migliore. Colui infatti che risuscitò il nostro Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù, come parte del suo corpo mistico, e ci farà comparire davanti a Lui con voi, formando in paradiso una sola famiglia, della quale noi siamo parte. Per essere veramente apostoli di verità e di bene, è necessario far capo a Dio, riconoscendo la propria inettitudine e la propria incapacità. San Paolo dice che il tesoro delle grazie ricevute dal Signore per evangelizzare le genti era stato riposto in vasi di creta, cioè in creature fragili e deboli, affinché nella piccolezza dei mezzi dei quali Dio si serviva si vedesse di più la sovrana virtù del Vangelo che viene da Dio e non dall'uomo. Ora, se Dio affida i suoi tesori a vasi di creta, noi dobbiamo riconoscere questa nostra fragilità per essere maggiormente vigilanti nel custodirli. Ogni anima, poi, è un vaso di creta che custodisce la grazia ricevuta dal Signore nei sacramenti e deve essere attenta a non infrangersi miseramente nelle miserie del peccato, dissipando il tesoro di Dio. Non deve perciò esporsi alle occasioni del peccato, né deve presumere della propria virtù, poiché è tanto facile cadere. Per la fragilità del nostro vasetto di creta è tanto difficile trovare un'anima pura, completamente pura. C'è sempre qualche macchia di curiosità, perlomeno, anche in creature che noi stimiamo innocenti, c'è qualche momento di leggerezza, qualche momento di debolezza infantile, giovanile o senile, nel quale l'anima si macchia. La fragilità, anzi, del nostro vasetto può crescere con l'età. Vigiliamo, pertanto, in ogni tempo della nostra vita, perché siamo in un mondo corrottissimo, che fa di tutto per farci perdere il nostro candore, soprattutto oggi. Le insidie straordinariamente moltiplicate entrano nelle nostre case. Una volta le occasioni del peccato bisognava cercarle nei ritrovi, nei teatri, nei cinema. Oggi ci si vive dentro e sono come l'atmosfera della vita moderna. Se abbiamo premura della nostra illibatezza e di quella dei piccoli a noi affidati da Dio, ricacciamo lontano da noi tutto ciò che può indurci al male, anche a costo di apparire retrogradi ed incivili. Certe cose che noi crediamo indispensabili non lo sono affatto, e se ne può fare a meno, soprattutto se si pensa che possono essere di insidia alla nostra vita cristiana e soprattutto alla nostra vita eterna. Confidiamo in Dio ed abbiamo tanta interiore sicurezza confidando in Lui, da essere incoraggiamento anche agli altri, in modo di diffondere intorno a noi un'aura di pace. Dio vince sempre e questa grande verità deve darci nella tribolazione la calma, nell'ansietà la sicurezza, nelle persecuzioni il coraggio e nelle pene la costanza. Dobbiamo credere ed operare, credere e parlare per la gloria di Dio, credere e sperare, anche se tutto ciò che ci è caro andasse in sfacelo, rinnovando l'anima nostra nella virtù in mezzo alle tribolazioni e sospirando all'eterna gloria, che è l'ultima vera meta della nostra vita. Amen.
Bene, mamma mia, che meraviglia. È sentito di sé. Una volta tu, se volevi combinare guai, dovevi andare a cercarli, no? Adesso arrivano a casa tua, te li propongono in tutti i modi, messaggi, televisione, di tutto e di più. Poveri noi. E vabbè, allora che facciamo, Anna? Possiamo anche...
Le parole, ecco, per il Salmo, Claudio, non so.
Sì.
È bellissimo. Allora, chi semina nelle lacrime metterà nella gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Neger. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Che meraviglia, guarda, io ho il messalino in mano, ma quando, diciamo, si legge la parola di Dio, il sacerdote bacia praticamente il brano del Vangelo, ma bisogna proprio baciarlo, e lo sto facendo, perché è il verbo di Dio, è Dio che ci parla, ma quando Dio ti parla, ma tu devi dire, Signore, ti ringrazio che ti degni di rivolgermi parole d'amore, parole di luce, di verità, ecco, per cui la gratitudine. Ma se non c'è quella, noi siamo sbalestrati anche nel pensiero. Allora, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Mi sembrava che la cosa fosse irreversibile, vedete? Irreversibile, come anche la storia del piccolo Charlie, no? Irreversibile. Ma quando ristabilì la sorte di Sion, per cui mediante la fede, la speranza nel Signore, ci sembrava di sognare, ma tu immagina, no? Vanno, dicono, sto bambino si è cominciato a gridare, e tutto vispo, cosa è successo? Lo visitiamo un'altra volta, facciamo le analisi, ma come, non c'è più niente, cosa è successo? Un miracolo, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia, viva il Signore! Il Signore ci ha ascoltati e Signore ti ringraziamo che ti sei degnato di ascoltare la nostra misera preghiera, no? E così si fa, no? Ma benedetti, ma come siamo finiti? Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, per Lui, ma certo che le fa, ma il Signore non gli costa niente fare queste cose, no? Bisogna dargli gloria e dire, Signore, Tu lo puoi fare, noi crediamo, ecco, Tu sia benedetto da tutti, tutti ci pieghino le ginocchia davanti a Te, in cielo, in terra e sottoterra, Tu sei il Signore, solo Tu sei il Signore, non tutti gli altri che vogliono diventare Signore al posto Tuo, compreso Lucifero. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia, ma certo che le fa, ma se non ci credi non succede nulla. Devi credere e allora succederà, perché il Signore, l'ha detto Lui, dice, beati coloro che confidano nel Signore perché non saranno delusi, capite? Non saranno delusi, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, negli avvocati, che confida nei medici, no, dico praticamente cosa abbiamo fatto, siamo dei maledetti perché abbiamo sbagliato pista, no? Maledetti, grandi cose ha fatto, sono parole forti, ma dico, per scuotere questi cristiani bisogna che venga il terremoto, non bastano quelli che ci sono ogni giorno, no? Allora, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia, per forza siamo pieni di gioia, il Signore ha manifestato il suo amore, la sua misericordia, la sua potenza, e lodiamo al Signore in ogni tempo. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev, chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ma per forza, tu nella vita hai da patire, ma dopo mieti il paradiso e godrai in eterno il paradiso. Per cui, andando e seguendo Gesù Cristo con la croce, può darsi che tu abbia da piangere, ma certo, ma non ti preoccupare, perché Lui poi è il Signore del cielo e della terra, e Lui ti porterà nel suo regno, per cui poi hai seminato nelle lacrime, ti hanno perseguitato, ma non ti hanno mica ammazzato, ti hanno strapazzato, va bene, ma però poi, quando arriveremo, vieni avanti, servo buono e fedele, allora mieti nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente della parola da gettare, vero? Ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. O voi pensate San Francesco Saverio, che è andato a predicare nelle Indie, pensate a Padre Comboni, che è andato in Africa a portare la semente della parola di Dio, pensiamo a tutti i missionari che sono andati in giro per il mondo per portare il seme, ecco, e poi quando hanno visto anche il frutto, ecco, se ne tornano alla casa del Padre portando i suoi covoni. Ecco, Signore, queste anime, ecco, erano delle anime che non ti conoscevano, ho patito, ho pianto, ho sofferto, però, vedi, sono diventati tuoi figli di adozione, battezzati, e vivono la tua legge. Così funziona, no? Ma io non lo so quando leggiamo, ma cosa pensiamo? Dico, quando leggiamo il Salmo, leggiamo la parola di Dio, ma cosa stiamo pensando? Non si capisce nulla. E devi dire, Signore, io leggo e non capisco, Signore, fa che io possa leggere e capire, perché altrimenti perdo tempo, e il tempo è un dono di Dio e io non voglio sprecarlo. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, ecco, deve rimanere. Oggigiorno, pensate, il frutto di coloro che hanno seminato la parola di Dio, oggi viene devastato dalle eresie. Capite? E si semina zizzania per soffocare il buon frutto. Comunque hanno il tempo contato anche questi qua. Il Signore è Signore e noi confidiamo in Lui, Lui ci libererà. Allora, Anna, che taggia di, mamma mia, ma non è possibile, no, davanti a Dio che ti parla, tu sei là. Prima si parlava di sincretismi, ma dico, ma quando il Signore parla, ma i cristiani cosa capiscono?
Ma pensano a tutt'altro, le loro testoline proprio sono
chissà. Ma sì.
Dai, va bene, allora. Pregare tanto, veramente, anche
ma tanto.
Strisciare, ma, come a Fatima, ma potessimo veramente, ecco, invitare.
Sì.
Nelle parrocchie proprio ore e ore di preghiera, di adorazione, anche qui ci sarà un concerto proprio domani sera. Chiaramente satanico del
sì,
complesso
sì.
Manson, qualcosa di
sì,
non so
sì,
neanche il nome,
sì, quello là, sì, sì.
Pazzesco, ecco, una cosa incredibile.
E non c'è nessuno che lo ferma, vedi che
no,
è interessante, no?
No,
allora,
assolutamente.
Però se tu fai una manifestazione, esatto, magari religiosa, pubblica, no, voi state nella, voi dovete stare nella chiesa, perché non si possono offendere quelli che non la pensano come noi, per cui noi la nostra, sì, la discriminazione, le processioni, no. Le poteva fare Pannella le fiaccolate, ma non i cristiani ti dicono no, quella strada non si può occupare, quell'altra dà fastidio, fatela in chiesa.
Ecco, adesso possiamo allora, invitare
sì,
ecco,
gli ascoltatori a pregare per la personale conversione reale e non fasulla e non presunta, no?
Presunta.
Dobbiamo chiedere il dono, Signore, aumenta la mia fede, perché quando tu mi parli non capisco manco quello che mi dici, penso un po' che fede ho io.
Ecco, adesso...
Basi di Creta.
Sì, sì.
Adesso chiediamo la pausa musicale.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene,
bellissimo, grazie.
Allora Anna, quando le suore mi stuzzicano, quando mettono questi canti, perché
si provocano proprio.
Quelli là, sì, difatti quando li sento, se chiudo gli occhi mi trovo in cova dei Ria, no? Perché, insomma, ecco,
cuore,
lode all'avvocata nostra, difendici, o Maria, perché siamo pieni di colpe, e se tu non intervieni a salvarci come avvocata nostra, ma poveri noi. E allora la Madonna, mettiamocelo bene in testa, no, che abbiamo un miliardo di messaggi da tutto il mondo, un messaggio, ma questo fatevelo bene in testa, fate tutto quello che egli vi dirà. Pensa che semplicità. Devi fare tutto quello che ti dice Gesù Cristo, no? Quella è verità. Il resto può essere anche discutibile, no? Però non ci facciamo riempire la testa di parole. Fate tutto quello che egli vi dirà. Ma che meraviglia! Ma vedi la semplicità. Libri di messaggi, no? Fate tutto quello che vi dirà. E leggiti il Vangelo e fai tutto quello che ti dice. E prega per poterlo fare, chiedi la fede per poterlo intendere e per rispondere alla chiamata. Mamma mia, la semplicità, beata semplicità. Siate semplici come le colombe, che hanno le ali e volano. Per cui se non hai le ali della semplicità, sei a terra che strisci come un serpente. Bah. Bene, Anna, a te la parola.
L'ambizione di Giacomo e Giovanni, che risulta evidente dalla richiesta della madre, È una triste eredità del peccato originale. Anche gli apostoli, benché vivano in continuo contatto con Gesù, non ne sono immuni. Essi considerano la missione del Maestro in un'ottica puramente umana. Non hanno ancora compreso che il loro ruolo è quello di rendere un servizio alla Chiesa nascente. Se pensi che nel lavorare per Cristo, scrive in proposito San José Maria Escrivá, le cariche siano qualcosa di più dei carichi, quante amarezze vi aspettano. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Bene, passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo.
San Matteo. Sì, passa, che c'è da guadagnare, c'è solo da guadagnare, no? Mi leggo il Corriere, ma leggiti le meditazioni di Don Dolindo, benedetta creatura, ma cosa stai a leggere? Quelli che dicono le bugie, sono tutti d'accordo, tutti affiliati a un'unica mente perversa, no? Ma leggiti la verità se vuoi essere libero, se no ascolti quelli, no? E ti rendono sempre più schiavo della menzogna, no? Va, Anna, ecco, sì, vai avanti. Sì.
San Matteo capitolo 20, la difficile via della croce. Noi non conosciamo il futuro, ma possiamo dire con certezza che la nostra via è quella del Calvario. La vita non ci dà altro, non ci può dare altro che tribolazioni, perché è una prova di poca durata. Ogni diletto ci viene amareggiato dalle stesse creature che ci circondano, anche se ben disposte verso di noi. A volte ci diventano amare, perché tutto ci sforza a cercare Dio solo. Mentre Gesù profetizzava la sua passione e additava il cammino della croce, Giacomo e Giovanni lo pregarono a mezzo della loro madre di nome Salome di voler ad essi concedere un posto di elezione nel suo regno. Non avevano capito nulla della profezia della passione, anzi, sentendo parlare di Gerusalemme, di principi, di sacerdoti, avevano creduto che Gesù Cristo annunziasse l'inaugurazione del suo regno glorioso sulla terra. Non deve stupire la loro incomprensione. È tanto difficile, infatti, intendere bene quello che si dice, soprattutto in una folla di gente, e che possiamo affermare essere comuni i casi nei quali si prende una cosa per un'altra, pur giurando di aver capito bene. Giacomo e Giovanni poi erano poveri pescatori, per nulla abituati al linguaggio profetico, e credendo si parlasse di trionfo, vollero assicurarsi un posto nel nuovo regno. Gesù giustamente rispose, rivolgendosi ad essi, che non sapevano quello che domandavano, e li interrogò se avessero potuto bere il calice che gli stava per bere, calice di amarezze e di dolori. Essi, interpretando che si trattasse di bere o ministrare a tavola nella mensa regale e che fossero interrogati sulla loro capacità magari di fare da coppieri, risposero prontamente che lo potevano. Ma Gesù, predicendo loro il martirio, rispose con una certa amarezza che si avrebbero bevuto il suo calice, cioè il calice del dolore, ma che il sedere a destra o a sinistra nel suo regno non poteva egli darlo loro con una concessione di privilegio, essendo questo dipendente dalla volontà del Padre suo, che assegna a ciascuno il posto rispondente ai meriti avuti nella vita. Se i beni dello Spirito sono frutti di grazia, il premio dovuto ai meriti acquistati con la grazia non è arbitrario, ma risponde a precise disposizioni di giustizia volute dal Padre suo. Gesù Cristo si appellò alla volontà del Padre, non per escludere che egli, come Dio o come giudice supremo, potesse assegnare un posto nell'eternità, ma per far intendere ai suoi discepoli, ignari delle divine armonie, della giustizia e della misericordia, che il suo regno apparteneva ad un ordine superiore e che in esso non poteva prevalere un'influenza terrena, ma vi dominava la suprema volontà di Dio, che tutto dispone, la sapienza eterna che tutto ordina e l'amore che tutto feconda. La domanda dei due apostoli sembrò agli altri compagni un tentativo di supremazia e se ne indignarono grandemente. Essi non si erano adirati quando Gesù aveva promesso a San Pietro un posto eminente e fondamentale nella sua Chiesa, non si erano turbati mai quando San Pietro difatti mostrò questa supremazia, rappresentando le loro impressioni comuni, parlando a nome di tutti, parlando per primo. Si indignarono alla domanda degli apostoli indiscreti, proprio perché sembrò loro che volessero usurpare una prerogativa già data a San Pietro e volessero presiedere agli altri, quando ciò non poteva loro aspettare. È profondamente psicologico. L'autorità legittima viene riconosciuta ed accettata, mentre il tentativo di usurpazione suscita lo sdegno. L'autorità legittima si completa, quasi fosse il nostro cervello, il nostro occhio. La presunzione di chi vuol comandare senza autorità ci sdegna, perché ci appare un peso insopportabile, una menomazione di noi stessi. L'indignazione degli apostoli mostra che essi non avrebbero tollerato la supremazia di San Pietro se Gesù Cristo medesimo non l'avesse costituito capo. In realtà, tutti gli apostoli erano stati eletti ad un principato spirituale sotto la dipendenza di San Pietro e tutti dovevano avere una supremazia sulle anime come loro pastori. Gesù Cristo, calmando la loro indignazione, li esorta perciò a reggere un giorno le anime con umiltà, amando, servirle più che dominarle, ed imitando lui stesso, pastore supremo, che era venuto per servire, per dare la vita, per la redenzione di molti, cioè delle moltitudini umane che dovevano ricevere la vita dal suo sacrificio supremo, e praticamente di quelli che di fatti avrebbero accettato la salvezza da lui data a prezzo del suo sangue. Gesù Cristo stabilì con le sue parole di vita la natura vera dell'autorità, in particolare di quella della Chiesa. Chi comanda unicamente per dominare e raccogliere onori, ricchezze e piaceri non rappresenta l'autorità, ma la tirannia. Il despota non è un capo, ma un oppressore. non unisce il corpo sociale, ma lo divide. Non lo vivifica, ma lo striminzisce. Chi sta a capo è padre comune, deve guidare, vigilare, nutrire e sopperire alle comuni necessità. Gli onori che riceve debbono essere come il segno della sua dignità, non il fine della sua elevazione. Per lui il vessillo più glorioso deve essere la carità e l'applauso più bello, l'amore dei sudditi. L'orgoglio, l'alterigia, la tracotanza, la forza brutale allontanano il capo dai dipendenti e questi da lui, suscitando reazioni pericolose che paralizzano ogni influsso, anche benefico, dell'autorità. I volti arcini non conquidano, ma disgustano. I modi rozzi, inurbani e severi non incutono rispetto, ma disprezzo. E spesso fanno cadere l'autorità nel ridicolo. La bontà ispirata alla vita soprannaturale, la bontà vera, che non è debolezza, ma amore. La carità, che abbraccia tutti con vera tenerezza spirituale e con la dignità affettuosa di chi rispetta gli altri come creature di Dio. È una forza di dominio mille volte superiore a quella degli eserciti, delle baionette e dei cannoni. I regimi di forza hanno sempre poca durata e si sgretolano sotto i colpi della medesima forza. La forza può mantenere un certo ordine apparente e temporaneo, non può stabilire un'armonia vera, di pace feconda. Chi sta a capo come ministro e come servo, prendendosi veramente cura di tutto, diventa il centro vero di tutti i dipendenti, i quali sentono che senza di lui e del suo paterno dominio riesce loro immensamente difficile il vivere in pace e in prosperità. Chi sta a capo deve immolarsi per la salvezza di tutti, rinunziando per necessità a qualunque comodo proprio ed abbracciando una vita di sacrificio e di sollecitudine materna. Il mondo è stanco dei volti arcigni, quadrati, fieri, dominatori, li copre di mormorazioni e di disprezzi, li subisce, augurandosi che spariscano dalla scena della vita, elude la loro autorità e rifugge dal loro influsso. Occorre perciò una grande carità in chi sta a capo, una grande larghezza di vedute, una grande maturità di sapienza pratica e la stessa energia, che pure è necessaria, ma deve essere temperata dalla bontà. Ogni giornata di governo ha le sue difficoltà particolari ed è un gran bene quando termina in pace. Ogni nuovo giorno è spesso un'incognita, perciò chi governa deve essere come il marinaio sulla tolda della nave, sempre pronto a fronteggiare le tempeste con la calma e con la preghiera. È impossibile contentare tutti, ma è possibile armonizzare tutti nell'amore di Dio e nel sacrificio fatto per amore. Occorre perciò avere il cuore così infiammato per Dio da renderlo come calore di vita per tutti i sudditi. L'amore e il sacrificio domandato per amore di Dio sono la vera ragione che conquide le anime agitate e che sostituisce qualunque ragionamento. Non si riesce a persuadere chi è ostinato o agitato, ma si riesce a fargli immolare la propria ostinazione ed agitazione sull'altare dell'amore divino. Saper governare è una grazia di Dio particolarissima. Il segreto di governare sta nella preghiera, lo ripetiamo, e nell'unione intima con Dio, ragione suprema di ogni legge. Chi governa dà la vita propria per la salvezza di molti. E questo è il suo programma e il suo dovere. Amen.
Bene, ma dico, non c'è da aggiungere nulla, perché questa ultima parte del commento al Santo Vangelo spiega tante cose e anche quelle che sono in corso. Per cui adesso, Anna, ho visto che abbiamo anche un bellissimo
fioretto
sì. Che è anche prolungato, anche vero?
Sì, eccolo qua. Ecco, il padrone del mondo, San Cristoforo, martire in Licia nel 250 durante la persecuzione dell'imperatore Decio, fu uno dei 14 santi ausiliatori, colui che avrebbe portato sulle spalle un bambino, che poi si rivelò Gesù. Il testo più antico dei suoi atti risale all'VIII secolo. In un'iscrizione del 452 si cita una basilica dedicata a Cristoforo in Bitinia. Cristoforo fu tra i santi più venerati nel Medioevo. Il suo culto fu diffuso soprattutto in Austria, in Dalmazia e in Spagna. Chiese e monasteri si costruirono in suo onore sia in Oriente che in Occidente. E San Cristoforo, prima di morire martire per Gesù Cristo, era un vigoroso atleta pagano che non aveva altra ambizione che quella di servire il più grande e potente padrone del mondo. Egli passò successivamente al servizio dei diversi principi, finché riuscì con gran piacere a far parte della corte di un re reputato il più potente della terra. Però vide con meraviglia che un giorno, mentre alcuno pronunziava davanti al monarca il nome del diavolo, egli, tutto tremante, si fece il segno di croce. Dunque, ne concluse Cristoforo, questo diavolo deve essere un signore più potente del mio re. Io voglio pormi al suo servizio. Detto fatto, abbandonò la corte per andare in cerca del nuovo padrone. Non dovette far molta strada per trovarlo, giacché attraversando una foresta vicina vide venirgli incontro un gran capitano alla testa di un numeroso esercito. Era appunto il demonio con i suoi seguaci. Il gigante Cristoforo entrò lieto al suo seguito, ma ecco che passando davanti ad una cappella dove era l'immagine di un uomo crocifisso, vide il demonio voltare le spalle e fuggire esterrefatto. Ma allora, esclamò il gigante, vuol dire che neppure il demonio è il padrone più potente del mondo, se sopra di lui c'è quell'uomo crocifisso. Chi sarà mai? E saputo che era il Signore Gesù Cristo, decise di consacrarsi definitivamente al suo servizio. E così fece. Ricevette il battesimo e si ritirò a vita penitente in una grotta presso un torrente dove per amor di Dio aiutava i passeggeri ad attraversare portandosi di spesso sulle sue robuste spalle. Un giorno avvenne che mentre il torrente era in piena un piccolo fanciullo bussò alla capanna chiedendogli di venire subito trasportato alla riva opposta. Il santo osservò che non era quello il tempo propizio, però il fanciullo tanto insistette e caricatoselo sulle spalle entrò nelle acque agitate. Ma più procedeva, più sentiva crescere il peso che portava. Meravigliato, disse al fanciullo, sai che tu pesi come un mondo. E quel fanciullo, il quale era proprio Gesù Cristo, rispose, sappi che tu porti colui che creò il mondo. Con questo fatto il Signore gli mostrò che egli era il vero padrone del mondo, avendolo lui stesso creato e redento, togliendolo al maligno. Proposito importante, non vergognarsi di apparire cristiani. Per esempio, facendo il segno di croce in pubblico, ma essere orgogliosi e lieti di servire il Signore Gesù.
Allora, domani sono i santi Gioacchino ed Anna,
i nonni
della Madonna. E sapete il bene che la Madonna vuole ai suoi nonni? E vorrebbe che tutti i nonni fossero... Gesù vorrebbe che tutti i nonni fossero come santi Gioacchino ed Anna. Bene, allora intanto facciamo gli auguri ad Anna e a tutte le Anne, che non sono poche. Ma che auguri gli facciamo? Perché auguri bel niente, no? Auguri di santa imitazione. Quello è un augurio, se no che razza di auguri ti faccio, scusa.
Più bello possibile.
Bisogna imitare la mamma della Madonna, avere questo cuore materno, vero? E un cuore grato, perché essere mamme della Madonna, è capitato, cioè, soltanto a lei, la gratitudine, vero, di questo dono. Allora,
anche la perseveranza, Claudio, per quanto ha pregato Sant'Anna per questa maternità, cioè non ha mai, ecco, quanto ha offerto, ma proprio veramente,
voleva avere un figlio, il Signore, sì.
In tarda età, ma quanto è veramente.
Miracolo, ecco, vedi, i miracoli, non bisogna credere, ci sono i miracoli, no? E noi ci rivolgiamo agli uomini, ma gli uomini cosa vuoi che facciano, poveracci, no? È Dio. Ma addirittura, pensiamo un po', diciamo, la Madonna poi, vedendo sto bambino, lei che è stata mamma del bambino Gesù, vedere sto bambino in quelle condizioni che lei ha patito anche per Gesù, nel senso che ha dovuto fuggire in Egitto, rischiavano che, cioè Gesù volevano ammazzarlo, Erode voleva ammazzarlo, e Charlie, diciamo, ha gli Erodi che non vogliono la sua vita in qualche modo, no? E allora chiedere alla Madonna, intervieni, intercedi, ma possiamo chiederlo a tutte le mamme sante anche, ma potevamo chiederlo anche a San Giuseppe Moscati, che è medico, ma potevamo chiederlo a Padre Pio, ma chiedere, insomma, e San Raffaele Arcangelo, medicina di Dio, ma insomma, se tutti i cristiani mobilitavano il cielo per dire guarite quel bambino, così guariamo anche noi, allora quella era una preghiera, altro che ci siamo persi un sacco di tempo appresso a messaggi, email, tutte lettere, le cose varie. Bene, saluto tutti cari ascoltatori. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.